Il professor Salvini, lei ha parlato di primato della sociologia sulla psicologia, il verbo che si fa carne, appunto. Ma nel sedimentarsi dell'esperienza, nella semantica, anche nella memoria, quindi nel senso, proprio in direzione costruttivistica, non c'è piuttosto proprio il primato della psicologia? Per cui, se noi siamo soliti dire che nella storia troviamo il senso, con la psicologia possiamo dire che è il senso che ci dà la storia.
Prego, professor Salvini.
Non ne facevo una questione di orticelli accademici, per sociologia intendevo quelle discipline socio-antropologiche che si occupano del fuori, se vogliamo usare la metafora impropria, e non del dentro. E quindi molte volte quello che è il dentro, e pensiamo che sia animato da qualche soggettività misteriosa, molte volte invece è leggibilissimo se visto nella storia, se visto nel tempo, se visto nelle vicende personali, se lo si vede come memoria transgenerazionale. Leggendo la pioggia nel Pineto di D'Annunzio si coglie molto bene come tutto l'apparato metaforico del poeta contenga un riferimento a luoghi, a situazioni, a convenzioni linguistiche e rappresentazioni sensoriali che chi legge deve condividere e possedere in anticipo per avere quella certa esperienza. Evidentemente sia D'Annunzio da un lato, sia il lettore che si incontrano attraverso la poesia e creano un'intertestualità, come anche in psicoterapia del resto, devono condividere un certo universo simbolico e quindi partecipare alla memoria che gli ha preordinato un certo livello di esperienza comune. Da bambino venivo portato in Pineta e ho capito che sono ancora debitore a mia madre delle esperienze sensoriali che mia madre mi trasmetteva del piacere di stare in Pineta, cioè di apprezzarne certi odori, la scorza degli alberi, certe sensazioni erano, io le rivivo, ma sono convinto che sono una sorta di lascito molto importante di mia madre, quindi ho questa ecco perché ho citato la pioggia del Pineto di D'Annunzio, che io non avrei questa esperienza che mi rende ancora più pregnante e multidimensionale la poesia di D'Annunzio se non fossi stato introdotto da questa memoria transgenerazionale in cui c'è proprio rimastichiamo la vita e l'esperienza delle persone che ci hanno preceduto. E quindi molte volte non dobbiamo guardare in una sorta di, ma non lo dico polemicamente, in una sorta sempre di interiorità tormentata, piena di vicissitudini e di chissà quali fantasmi annidati in una patologia iniziale a cui ci è abituato e siamo tutti debitori riconoscenti, ma un po' per eccesso la volgarizzazione della psicoanalisi. Basta anche capire che molta parte del nostro modo di sentire e di vivere la mutuiamo dai banchi di scuola, da quello che ci viene insegnato come sensibilità, dall'ordine simbolico e dal semplice significato delle parole. Ecco, tutto questo confluisce attraverso il collettivo in una sorta di esperienza poi soggettiva che ricostruisce costantemente, riannoda una nuova tela, ma con i materiali è un maglione che viene sfatto e rifatto costantemente con la lana di chi ci ha preceduto. Perdonate la metafora, ma devo essere sintetico.
Il professor Salvini molto bene ha illustrato adesso come il concetto di sociologia non sia da intendere in questo caso in senso disciplinare, in opposizione ad altre, ma quanto in senso antropologico. D'altra parte, se voi pensate al concetto di inconscio collettivo introdotto da Jung, noi capiamo molto bene qual è il respiro antropologico che deve essere preso in considerazione per non banalizzare poi anche, per non porre, per meglio dire, un'operazione riduzionistica all'interno poi anche della psicologia clinica e della psicoterapia. Prego.
Sì, allora io volevo riprendere il discorso del professor Salvini rispetto al linguaggio
che secondo me merita più attenzione, è un argomento importante. Io credo che nell'epoca, nell'età, nel luogo della contemporaneità, nella tecnica, la crisi dell'uomo moderno è nella perdita proprio della dimensione del senso. E nella tecnica il trasferimento dal senso, dal sentire al significato, per cui è linguaggio. Il linguaggio, d'altro canto, è un artificio cognitivo, non è in natura. Per cui l'economizzare comunque la relazione interpersonale tra le persone, il linguaggio diventa una condizione indispensabile. Però in questo passaggio dal senso al significato c'è anche la traduzione del senso, c'è anche il tradire il senso. Per cui in questo passaggio, secondo me, ci sta nella contemporaneità un surplus di linguaggio che dal punto di vista sociologico è consono all'epoca della tecnica, però è altrettanto vero che comunque si perde la dimensione del senso dell'uomo contemporaneo.
Su questa affermazione, sicuramente credo che il problema del senso per l'uomo contemporaneo sia estremamente importante. La tecnica, cerco di essere breve perché mi hanno ricordato che siamo già fuori tempo purtroppo, e certamente, certamente il dominio della tecnica, per usare questa espressione che mi sembra tra l'altro mutuata da quelle del professor Severino, no? Come? Sì. È interessante, certamente, secondo me, anche questo aspetto. Quando noi parliamo di una dimensione, di una concezione diversa del rapporto mente-corpo, e qui mi sembra che sia emerso piuttosto bene, secondo me, da questo nostro incontro, noi tendiamo certamente proprio a cercare di dare un respiro superiore, un respiro che ricerchi proprio il significato. Lo diceva anche il professor Bruno all'inizio del suo intervento, come questa potenzialità costruttiva nell'uomo sia certamente una ricerca comunque di un significato e di una vita pagante. Noi ci muoviamo e dovremmo muoverci certamente in questa direzione. È vero certamente che certi meccanismi socioculturali hanno finora remato in una direzione opposta, ma c'è un forte movimento oggi che va in questa direzione. Mi fermo qui, chiedo scusa perché l'argomento meriterebbe un altro dibattito, ma capite che ormai il tempo è breve. C'è spazio però, direi, per un paio di domande ancora. Prego. La signora non aveva il microfono, a beneficio di tutti gli altri, riepilo col senso della domanda io. È necessaria anche un'integrazione tra medico e psicologo, oltre che... Con il microfono, per favore, perché sentano tutti.
Chiedevo com'è possibile, perché le vedo abbastanza distanti come professioni.
Sì, ok. Ultima domanda. Io più di così porto il microfono anch'io per cercare di...
Volevo fare una domanda al professor Canestrare. Visto che ha parlato di indagine sull'adolescenza, visto come preadolescenza e postadolescenza, secondo lei le tappe dell'adolescenza si sono cambiate in questi, non so, ultimi 10 anni o possono essere sempre uguali?
Professor Canestrari, prego.
Ci possiamo brevemente dire che c'è un'adolescenza precoce oggi. Gli stimoli, è vero così, non so, nelle comunicazioni di massa, cinema, eccetera, che sono largamente fruiti, hanno fatto sì che il pensiero simbolico, che è proprio dell'adolescenza, sia stato aiutato. per cui possiamo dire che l'adolescenza, che un tempo poteva essere a 15, 16, 17 anni, oggi la vediamo anche a 12, 13 anni. E questo crea dei problemi, perché poi devo anche aggiungere che c'è anche un'alimentazione diversa, è vero, per cui le ghiandole endocrine, è vero, arriva una maturazione, anche quelle sessuali, questo crea dei problemi perché mentre l'adolescenza è un'esplosione di conflitti, abbiamo visto, fisici, affettivi e intellettivi, la cognitività, no, non è ancora così sviluppata da poterli padroneggiare e gestire al meglio. Grazie.
Grazie. Facciamo rispondere a un medico e a uno psicologo, al professor Salvini e al professor Bruno, l'integrazione, la necessità di integrazione tra due figure viste distanti, no? Tra il medico e il psicologo.
Dunque, se ricordo come ho detto all'inizio, è verissima questa cosa. Uno dei motivi del ritardo della risposta, diciamo, medica, assistenziale a questo problema nuovo, è proprio quello di una difficile integrazione. Cosa vuol dire nella pratica questo? Cosa vediamo nella pratica? Allora vediamo, o vediamo lo psicologo che aborrisce il corpo e non considera l'aspetto concreto, l'importanza della comunicazione semantica del corpo. Oppure vediamo il medico che di psicologia non ne vuole mezza perché dice che sono tutte fandonie e... Oppure vediamo medici che fanno gli psicologi, che si improvvisano psicologi, perché Freud diceva ad Einstein, beato te che sei un fisico, dice, perché di fisica non ne capisce niente nessuno, mentre di psicologia anche il postino ha la sua idea, il che è vero. Perché è vero che tutti abbiamo un'idea psicologica, perché tutti abbiamo un'idea di quello che succede dentro di noi, ma quest'idea è piena di complicazioni. Per arrivare a vedere le cose come, diciamo, come, cioè, non come stanno, per trovare il senso di una relazione, perché è questo il senso. Allora, come si può costruire questa mentalità? Io personalmente ho trovato molto utile il seguente modo di collaborare. Io collaboro meglio con medici di cui ho stima, che so che non vogliono fare gli psicologi e che non debbono sapere quello che faccio io, perché non si può entrare dentro. E l'integrazione è una parola facile da dire, molto difficile quando si traduce in atto. Come si fa a mettere insieme una competenza medica? Questo deve ingrassare, io ricordo negli Stati Uniti, quando sono andato a vedere ormai un tot di anni fa come lavoravano negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti il sistema sanitario era fatto così, che le assicurazioni pagavano un sacco di soldi, costava una cosa come un milione al giorno allora, un ricovero in un centro di disturbi alimentari, qui ancora non ce n'era nessuno, perché loro dicevano: cosa c'è bisogno? Cardiologo, endocrinologo, psicologo, socioterapeuta, prendevano tutto e questo costava, e le assicurazioni pagavano, ma le assicurazioni negli Stati Uniti non pagano a occhi chiusi. Cioè, non dicono: ti diamo tutti questi soldi, poi tu ci metti due giorni o un mese o tre mesi, paga pantalone, no? Dicono: paghiamo 20 giorni. Per 20 giorni costavano una cosa come 20 milioni, più o meno, un ricovero di questo genere. Dopo 20 giorni volevano il risultato. Il risultato, paradossalmente, cosa succedeva? Che, pur avendo un'equipe di nutrizionisti fantastica, perché loro dicevano: allora, questo si alimenta per os, con flebo, con sondini, e ha tutte le calorie precise, no? Perché dopo 20 giorni non ingrassa? Perché non aumenta di 5 kg, di 4 kg, sicché l'assicurazione continua a pagare? Cioè, si scontravano con questo insondabile e misterioso elemento negativo, che è quello di far fallire le cose. Allora, è in questa situazione che le cose multidisciplinari entrano in crisi, perché allora uno dice è colpa dei nutrizionisti che non hanno fatto bene, o è colpa degli psicologi che non hanno capito bene le cose, e si riproduce nel team dei professionisti quel conflitto tra mente e corpo che c'è nel paziente. Allora è in questi momenti che bisogna avere la tenuta di comprendere che questo è il vero sintomo, non è più l'anoressia, è l'esportazione negli altri di questa contrapposizione. Finisco brevemente una cosa. Ho usato volutamente la parola contrapposizione. Perché? Una delle modificazioni, è vero che se noi leggiamo i casi di Freud dell'isteria, oggi noi isterici non ne vediamo più, cioè, ma come facevano ad avere queste robe qui? Oggi faremmo diagnosi molto diverse di borderline, di psicosi. Perché? Perché è cambiato qualche cosa nel nostro modello sociale, sicché, come dicevo all'inizio, il meccanismo di cui noi dobbiamo tenere di base oggi e sotto gli occhi è la dissociazione, non è la rimozione. La rimozione è il primo meccanismo di difesa che è stato trovato, ma è quello che evolutivamente è quello più tardivo. Quello più precoce è la dissociazione. Cosa vuol dire la dissociazione? Vuol dire che noi oggi, se dovessi dire qual è un tipo di patologia individuale e sociale di oggi, non è più la repressione di impulsi sessuali non pensabili. Oggi un problema importante è l'autenticità. Quello che la malattia sociale di oggi è la perdita dell'autenticità. Cosa voglio dire? Lo vediamo in termini sociali e lo vediamo sul lettino. In termini sociali cosa vuol dire che c'è l'autenticità? Che uno non si fida più che quello che dicono i nostri governanti corrisponde a quello che sentono, no? E molto spesso noi vediamo individualmente che una persona fa fatica a diventare autentico nelle relazioni, che non vuol dire essere spontaneo. Ah, io sono sincero, dico tutto quello che mi viene in mente, ma dico questo non è autentico, questo è uno che è impulsivo. Autentico è un modo di mettersi in relazione, per cui uno accetta in un certo senso di dire e di una certa corrispondenza tra ciò che sente e ciò che fa. Allora, oggi molto spesso questi problemi dell'anoressia hanno a che fare con una difficoltà a potersi esprimere. La difficoltà con i compagni è quella di poter essere più se stessi, perché si è obbligati a entrare come in un determinato cliché di comportamento. Per esempio, oggi non è più un modello di donna magra, no? Ma è un modello di donna atletico, muscoloso, funzionante, come se dovesse veicolare non un canone di bellezza seduttivo, ma un canone di autosufficienza. Cioè, come se uno volesse dire che il concetto di oggi è quello di essere, di non avere bisogno di nessuno e di essere autosufficienti in sé. È come se il corpo veicolasse non più la bellezza. Quindi, nelle varie epoche, no? Sono cambiati i canoni di bellezza. Le donne dei quadri di Carracci a noi non ci piacciono più, tutte formose, con la pancia, con i coscioni, eppure erano molto attraenti, no? Mentre oggi ci piace questa donna secca, autosufficiente, che non ha bisogno di nessuno, che, come dice la pubblicità, sa prendersi cura di sé. Anche questo è una cosa che, questo prendersi cura di sé, negli Stati Uniti è una cosa che è un grande valore, e qui da noi è un poco meno ancora quello di non avere bisogno di nessuno. Perché questo bisogno di essere autosufficienti, che torno a dire, forse io mi sono fissato con questo, che è una negazione del bisogno di dipendere, che non vuol dire che uno deve diventare coccolone, ma vuol dire che abbiamo bisogno di relazioni. A proposito di quello che diceva Salvini, e attraverso le relazioni con gli altri che noi diventiamo noi stessi, e attraverso un altro che si diventa se stessi, non in maniera autonoma e indipendente.